Dunque, partirei dall'episodio dell'altra notte a Piazza San Marco a Venezia e dai commenti che sono stati fatti sulla responsabilità della propaganda leghista, delle posizioni di Bossi per quello che è avvenuto a Venezia. Vabbè, sapete tutti quello che è successo, c'è stata questa sorta di atto dimostrativo o di prova di forza, si può pensare a un episodio farsesco, drammatico, preoccupante o da ignorare, sa di fatto si è aperto un qualche dibattito sul significato di questo episodio. Io vedo le due posizioni estreme, nel giudizio che è stato dato su questa occupazione del campanile di San Marco. Rocchetta, che è il fondatore della Liga Veneta, alleato di Ferro fino a pochi mesi fa di Bossi, in qualche modo ha accusato Bossi di aver provocato con la sua propaganda secessionista questo episodio. Quindi gli ha attribuito la principale responsabilità dell'episodio. Cacciari, quindi un altro veneziano, ha invece ridimensionato l'episodio, ha escluso qualsiasi responsabilità della Lega, sostenendo anzi che la Lega poteva essere danneggiata da questo episodio. Il ragionamento di Cacciari è che la propaganda secessionista di Bossi è pura e semplice aria fritta, cioè il vertice leghista minaccia una secessione che poi non ha nessuna intenzione di fare. Ecco, queste sono le due interpretazioni opposte che si è dato di questo episodio. Allora, cominciamo a vedere che cosa realmente fa la Lega. Mia impressione è che Bossi non abbia inventato niente. Non è stato Bossi a inventare questa idea della secessione o a scatenare istinti antimeridionali nel nord. Bossi si è limitato a dare, diciamo così, per dire, dignità politica ad atteggiamenti che sono in realtà profondamente radicati in gran parte del nord. E cioè il problema che si pone è quello del risorgimento. In che modo le popolazioni del nord, così come quelle del sud, hanno partecipato al risorgimento? Allora, noi abbiamo si nota che il risorgimento è stato opera di una ristrettissima elite intellettuale, dei ceti borghesi colti, che si basava su modelli strettamente culturali. Cioè, i veri fondatori del Risorgimento sono stati Foscolo, Manzoni, Leopardi, diciamo, gli intellettuali del periodo, richiamandosi a una tradizione soprattutto culturale, Dante, Boccaccio, Petrarca, e così via. Il grosso della popolazione è rimasto fortemente estraneo, a questo movimento. Cito dei casi, esemplari. Rivoluzione partenopea del 1799, i giacobini, che sono intellettuali per lo più, ecco, questi intellettuali in qualche modo avviano il processo del risorgimento, ma contro questi intellettuali, contro questo regime rivoluzionario, noi abbiamo la massa dei sanfedisti, abbiamo la massa dei contadini, una buona parte dei contadini del sud e della stessa popolazione povera di Napoli. Vediamo al nord, uno dei personaggi più importanti del Risorgimento è Confalonieri. Confalonieri era un proprietario terriero, allora lui era patriota, ricordate Confalonieri, Silvio Pellico, tutto questo gruppo milanese che era tra i più avanzati. Bene, questi personaggi che sono o proprietari terrieri o intellettuali legati a questi ambienti sono patrioti, sono per l'unità d'Italia. I loro dipendenti, i braccianti che lavoravano per Confalonieri erano filo-austriacanti. Perché? Perché diciamo che la contrapposizione, usiamo il termine di classe anche se improprio, di interessi se volete, se un dipendente vedeva che il suo padrone era patriota, diventava antipatriota. Questo significa che questo spirito di nazionalità non era ancora diffuso. E non è un processo di breve durata. Cito sempre a titolo esemplificativo quello che avviene nella prima guerra mondiale, nelle prime settimane di guerra della prima guerra mondiale, quando l'esercito italiano comincia ad avanzare, l'esercito austriaco in questa fase è impegnato soprattutto a contenere le armate russe, e quindi diciamo quella zona è abbastanza sguarnita, l'esercito italiano non si precipita verso le Alpi, avanza molto cautamente, perché teme che ci siano episodi di sabotaggio, ha paura, non riesce a capire perché non c'è una forte resistenza austriaca. Che fanno gli ufficiali italiani? Fucilano in queste settimane decine e decine di contadini veneti del posto, sospettati di essere spie al servizio degli Asburgo. Allora, quando noi parliamo di Liga Veneta o parliamo di Lega Lombarda, dobbiamo pensare che queste espressioni politiche hanno un'origine lontana, non sono state inventate adesso. D'altra parte, ricordiamo la storia italiana. È la storia non di uno Stato compatto, unitario, con una secolare esperienza unitaria, come possono averla avuta la Francia o l'Inghilterra, con una capitale precisa e una periferia legata a questa capitale. La storia d'Italia è una storia di città, con esperienze molto particolari, molto caratterizzate. Vediamo quello che succede in queste città. Milano, la città delle cinque giornate, la città che aveva il nucleo borghese più avanzato, più colto, la città di Cattaneo. Ecco, questa città non accetta di passare alle dipendenze di Torino, considerando la Lombardia molto più avanzata del Piemonte, da un punto di vista economico, da un punto di vista politico, da un punto di vista amministrativo. Torino, la capitale dello Stato che determina l'unificazione d'Italia. Ecco, Torino, che è appunto capitale dello Stato sabaudo, quando si fa l'unità d'Italia, si ribella nel momento in cui la capitale è trasferita prima a Firenze e poi a Roma. Non accetta più questo Stato considerandosi defraudata. Firenze esprime costantemente, in tutti questi decenni, insofferenza. Perché? Perché lo Stato toscano, da un punto di vista amministrativo, era uno Stato riformato, non uso il termine progressista perché è anacronistico, ma diciamo è uno Stato moderno, e si sente in perdita quando questo Stato moderno viene assorbito dallo Stato savoiardo, che è molto più arretrato, molto peggio organizzato. E così Venezia ha motivi di risentimento. Non parliamo di Napoli. Napoli, che è prima di tutto una capitale, è la capitale dello Stato più forte, più esteso d'Italia. Napoli, che è l'unica vera metropoli italiana, Napoli si sente privata di questo suo ruolo e si sente emarginata nel momento in cui viene assorbita in un altro Stato e perde appunto il suo ruolo di capitale. E la stessa Roma, che apparentemente è l'unica città che ha ricavato un netto vantaggio dalla creazione del nuovo Stato, ecco, Roma non gradisce fino in fondo, almeno non tutti i romani gradiscono l'unificazione, perché si sentono invasi dai piemontesi, vedono la creazione di ministeri con orde di impiegati, funzionari piemontesi che occupano i posti chiave, e c'è una sorta di rigetto, a parte il fatto che una buona parte della classe dirigente romana resta legata al papato, la cosiddetta aristocrazia nera, che per lunghi anni non riconosce la legittimità del nuovo Stato. Ecco, in questa situazione complessa, se ricordate i manuali, ecco, vedete, ci sono vari progetti. Ci sono i progetti di confederazione, per esempio il progetto di Cesare Balbo, o i progetti di federazione, come quelli di Cattaneo, o i progetti di accentramento, come quelli poi che passeranno, che sono espressione dei gruppi più legati alla dinastia Savoia. Allora, scusate se faccio un ragionamento molto didattico, ma è bene capire l'uso dei termini. Che significa confederazione? Confederazione significa che vari stati si mettono insieme, si uniscono, ma senza rinunciare alla loro sovranità. E quindi ci saranno tanti stati, tante capitali, tanti parlamenti. è un'intesa, non un'unificazione. La federazione è già un collegamento più stretto. Sono vari stati che si uniscono, mantengono una loro sovranità all'interno del singolo stato, ma riconoscono un governo centrale. Lo stato accentrato è semplicemente una capitale, un potere centrale, che rende tutti gli altri territori sottoposti alla sua sovranità. Facciamo l'esempio degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sono appunto Stati Uniti. Ogni Stato, il Texas, l'Alabama, la California e così via, avrà la sua capitale, il suo Parlamento, il suo governatore. Ma tutti questi Stati riconoscono l'autorità superiore del governo centrale, cioè del Congresso di Washington, del Presidente degli Stati Uniti. In questo caso noi abbiamo una federazione. Questo confronto che si ha tra sostenitori della confederazione, sostenitori della federazione o sostenitori dell'unità pura e semplice in uno Stato accentrato ci fa capire come questo risorgimento sia una realtà complessa e come gli stessi protagonisti del risorgimento si rendevano perfettamente conto delle difficoltà da superare. Allora, vediamo un pochettino il problema che più ci interessa, la questione meridionale. Come nasce la questione meridionale? Quando nasce la questione meridionale? Nasce come conoscenza del problema nel momento stesso in cui i garibaldini arrivano in Sicilia. Quando cioè scoprono cos'era veramente il Mezzogiorno d'Italia. Perché fino a quel momento il Mezzogiorno d'Italia era un grande sogno, era un'immagine ricorrente in tutta Europa, completamente falsa. Pensiamo al Settecento, il mito del Mezzogiorno che si ha nel Settecento. Vedete le pitture, le gouache, i quadri che venivano fatti su Napoli, Campi Flegrei, Pompei e così via. Il Mezzogiorno sembra una zona bellissima, naturalmente ricca, con un'antica cultura, una popolazione saggia, la ricchezza a portata di mano. Che cosa si sapeva in Europa del Mezzogiorno? Si conosceva la zona di Napoli, le bellezze artistiche, paesaggistiche, Ischia, Capri, la costiera sorrentina, Campi Flegrei, oppure la Conca d'Oro di Palermo. Cioè, sembrava un territorio benedetto dal cielo, dove tutti i frutti erano a portata di mano. In Europa era di gran moda tra gli intellettuali che potevano permetterselo il cosiddetto Grand Tour. Si girava per tutte le città europee, si andava soprattutto in Italia e la visita d'obbligo a Napoli faceva parte di questo programma. Goethe viene a Napoli, Stendhal, nella sua Certosa di Parma, parla sempre di Napoli come la città più affascinante d'Italia. Se leggete i romanzi russi, da Dostoevskij agli altri autori, vedete che Napoli ha un fascino particolare. Perché ha questo fascino? Perché Napoli è la città più grande d'Europa. Fino al Settecento è alla pari con Parigi. È l'unica vera metropoli, ha una serie di istituzioni, il Teatro San Carlo, che è il teatro più famoso d'Europa, è la centrale della musica. Ecco, Napoli esercita questo fascino, così come l'intero Mezzogiorno esercita questo fascino. Bene, mentre questa è l'idea che gli europei e gli italiani hanno del Mezzogiorno, i 1000 garibaldini arrivano in Sicilia. E qual è l'impatto con questo Mezzogiorno? Vi leggo un brevissimo brano di Giuseppe Bandi. Giuseppe Bandi è un cronista degli episodi della spedizione dei 1000, così come Cesare Abba, Ippolito Nivo e così via. Che cosa vede Bandi arrivato in Sicilia? Vede questi siciliani che parlano una lingua che lui chiama africanissima. Dopodiché la prima scena che vede appena sbarcato in Sicilia è quella di patrioti locali, un barone siciliano, ricordate il film Il Gatto Pardo? No? C'è questa immagine, i siciliani, alcuni siciliani che si schierano dalla parte dei garibaldini. Bene, questo barone siciliano, che ricorda Tancredi, no? E Tancredi del Gatto Pardo, arriva circondato dai suoi uomini a cavallo. E Cesare Bandi li descrive così, con le papaline in testa e con gli schioppi attraverso la cella come tanti beduini, li definisce arabi, che gridano «Viva Sicilia! Viva la taglia!». Ecco, questo è l'impatto che i garibaldini, che sono democratici, progressisti, sono i personaggi più avanzati dell'Italia dell'epoca, hanno del Mezzogiorno. Immaginatevi i cavuriani, che sono conservatori e moderati. Cito semplicemente, tra le lettere inviate a Cavour, una di Luigi Farini, dell'ottobre 60. Luigi Farini era stato nominato il, come dire, responsabile per l'intero Mezzogiorno, e scrive Farini a Cavour: «Amico mio, che paesi sono mai questi? Il Molise è terra di lavoro. Che barbarie, altro che Italia, questa è Africa. I beduini, a confronto di questi cafoni, sono fior di virtù civile». E per questi personaggi l'Africa significava il massimo dell'inciviltà possibile. Oppure Antonio Bianco di Saint-Jean Ross: «Qui siamo fra una popolazione che, sebbene in Italia è nata italiana, sembra appartenere alle tribù primitive dell'Africa». E ancora un'amica di Cavour, Lady Mary Holland: «Tutte le città di Napoli e Sicilia sono in uno stato di indecenza quasi inferiore a quello delle antiche tribù dell'Africa». E ancora Diomede Pantaleoni, che scrive al ministro degli interni Minghetti nell'estate del 61: «Bisogna viaggiare come carravane nel deserto per difendersi dagli arabi e dai beduini». Ecco, quindi c'è subito questa identificazione: sud uguale inciviltà. Il rapporto tra nord e sud è lo stesso rapporto tra Europa ed Africa. E ripeto, qui stiamo parlando dei personaggi più avanzati di quel periodo. E adesso vediamo un pochettino come nasce questa questione meridionale. Quindi nel 60 si avverte fisicamente l'esistenza di questa questione meridionale, cioè di questa separazione di fatto tra nord e sud. Vediamo com'è nata. Possiamo divertirci a andare più indietro nel tempo. Possiamo partire, se volete, dal crollo dell'impero romano, dalla creazione del regno dei Longobardi, quando si ha una divisione tra il centro-nord occupato dai Longobardi, sud che rimane in mano ai bizantini. Possiamo pensare ai Normanni, che creano un'ulteriore divisione. Possiamo pensare alla creazione dello Stato Pontificio, che separa il nord dal sud. Tutto è possibile, tutto è lecito, se vogliamo cercare di capire le cause lontane. Avvicinandoci ai giorni nostri, potrei dire che ha più senso parlare di quello che avviene nel 600, e cioè, ad esempio, la sconfitta della rivoluzione di Masaniello. Episodio questo che era tutt'altro che quella specie di pagliacciata carnevalata come è stata presentata per troppi anni. La Napoli del 600 ha lo stesso tipo di economia, di struttura sociale della Parigi, cioè della città più avanzata d'Europa. Questa città decade da quel momento, uno perché c'è la peste che stermina esattamente i quartieri abitati dagli artigiani, cioè da quei gruppi da cui, secondo lo stesso sviluppo storico che abbiamo avuto a Parigi, sarebbe nata la borghesia produttiva. E soprattutto perché quella espressione elementare di classe politica rappresentata da Massaniello e dai suoi gruppi è stata sconfitta nello scontro col viceré, con il regno spagnolo. Ma andando a tempi più vicini, cominciamo quindi ad avere un discorso un pochettino più concreto. La questione meridionale nasce per la debolezza del regno borbonico. Ogni tanto affiora qualche forma di sudismo, orgoglioso sudismo o leghismo meridionale. Affiora questa affermazione che la colpa di tutta è dei piemontesi, perché il regno delle due Sicilie era ricchissimo, avanzatissimo, poi sono arrivati i briganti piemontesi, hanno saccheggiato e hanno rovinato il sud. Questo è falso. Bisogna riconoscere che la realtà è completamente diversa. È verissimo. Nel sud abbiamo avuto la prima ferrovia italiana, le prime navi in ferro, alcune fabbriche erano avanzate, gli stabilimenti di San Leo, Armstrong a Napoli, tutto quello che volete, ma questo regno aveva un'economia fragile, non aveva nessun peso politico sulla scena internazionale. Il commercio estero era bloccato, il commercio navale era bloccato, perché c'erano i pirati barbaresti e la flotta borbonica non era in grado neppure di bloccare questi pirati. I Borboni erano costretti a trattare con queste bande di pirati che partivano da Algeri perché non aveva la forza militare di rendere sicuro il commercio. Non contava niente in termini diplomatici. Il regno delle due Sicilie aveva quello che all'epoca era considerato l'equivalente oggi del petrolio, una ricchezza incredibile. Aveva le miniere di zolfo in Sicilia. Lo zolfo oggi conta poco o nulla, ma all'epoca lo zolfo era importante perché per produrre ferro, una serie di prodotti, era una componente determinante per fare una serie di processi chimici, secondo la tecnologia dell'epoca. Bene, questo regno delle due Sicilie non è in grado di sfruttare in prima persona le miniere e non è in grado neppure di venderle, di fare degli appalti, perché i francesi e gli inglesi vogliono queste miniere. E come la spuntano gli inglesi? Nel momento in cui il re cerca di trattare con i francesi, che hanno offerto un certo prezzo, gli inglesi si limitano a far sfidare la flotta davanti Napoli. Immediatamente il re consegna agli inglesi il monopolio di queste miniere. Quindi non conta niente questo Stato. Non ha vie di comunicazione interne. I traffici interni sono endemicamente condizionati dalla presenza di brigati, banditi di ogni genere. E d'altra parte, sull'industria, ancora oggi qualche storico dice che l'industria napoletana era più forte dell'industria del nord, quella brianzola, non esisteva ancora l'industria milanese, ma c'era già una serie di manifatture nella Brianza. Beh, io dico, faccio una semplice constatazione, dopo l'unificazione si sono abolite le barriere doganali tra uno Stato italiano e l'altro. Se l'industria napoletana era più forte di quella del nord, doveva fallire l'industria del nord. Nella concorrenza l'industria napoletana avrebbe dovuto prevalere. E invece no, chiudono le fabbriche napoletane. Perché? Perché erano fabbriche protette, erano fabbriche fatte dal re, come quelle di San Leucio, o comunque che producevano poco e male, ma a prezzi controllati perché si impediva la concorrenza straniera. Quindi erano fabbriche arretrate. Allora, diciamo che la questione meridionale, in realtà, la vera questione meridionale si ha nell'Ottocento, cioè la nascita vera, e si ha, se volete, in due momenti precisi, cioè le cause di questa questione meridionale. Il fallimento dei moti del 20-21, quando il Parlamento di Napoli, primo nella storia europea, concede il suffragio universale, ed è un Parlamento assolutamente democratico, che esprime le forze più avanzate della borghesia meridionale, ma questo Parlamento viene sconfitto dagli austriaci e dal re che chiede l'appoggio degli austriaci, e soprattutto nella rivoluzione del 1848. Vi ricordo che questa rivoluzione che vede tutta Europa insorgere, si hanno rivolte a Parigi, a Vienna, nel Belgio, in Germania, a Milano e così via, bene, questa rivolta generale che coinvolge tutta Europa comincia a Napoli. Questo dimostra che Napoli è una città attiva, ma la prima città in cui la rivoluzione viene stroncata è proprio Napoli. Che cosa succede col fallimento di questa rivolta? Che la borghesia napoletana, che aveva confidato fino a quel momento nella dinastia dei Borboni, capisce che con quella dinastia non ottiene niente e comincia ad affidarsi a un'altra dinastia, i Savoia. Cioè, in quel momento Napoli perde la possibilità di essere lei la guida del risorgimento ed è Torino che acquista un altro ruolo. Quindi, in quel momento, il Sud accetta di essere subordinato al Nord. Prevenzioni. Vi ho già descritto le impressioni negative dei garibaldini. Le impressioni molto più negativi sono dei conservatori, come Massimo D'Azeglio, dove si comincia a parlare dei meridionali come vaiolosi, si parla di cancrena, cioè una volta che si scopre che il Sud è povero, non ha le bellezze che si pensava, non ha le ricchezze che gli venivano attribuite, il Sud diventa improvvisamente la palla di piombo ai piedi dell'Italia, la cancrena da curare col ferro e col sangue. Perché? Perché c'era stato il brigantaggio. Dal momento che molti proprietari terrieri erano diventati patrioti, i cosiddetti galantuomini, i contadini che avevano avuto le terre espropriate, gli usi civici delle terre, se la prendevano con questi proprietari, e poiché questi proprietari erano per la dinastia Savoia, questi contadini erano o dichiaravano di essere per la dinastia dei Borbone. E quindi il brigantaggio tende ad acquistare un carattere politico che non ha in realtà, è semplicemente una posizione che serve a coprire questo scontro. Qual è il motivo del malumore del Nord nei confronti del Sud? L'idea che il Sud costi. Perché? Perché lo Stato nuovo fa scuole, ferrovie, ospedali, che costano. E i milanesi, che hanno l'economia più ricca, più forte, credono di pagare il costo di queste strutture. Ecco, questo è un equivoco. I milanesi, in perfetta buona fede, facendo il calcolo delle tasse che pagano, pensano di mantenere a spese loro l'intero Mezzogiorno. Andando a fare una serie di calcoli, le cose sono molto diverse. E cioè, per molti decenni è stato il Sud, in qualche modo, a finanziare il Nord. Perché? Perché il problema da porre, che si ponevano i governi dell'epoca, era quello di pareggiare il bilancio. Si era speso molto per le guerre d'indipendenza e tutti gli ex stati erano chiamati a mettere a posto il bilancio. Ma qual era la ricchezza dell'Italia? Non c'era. Bisognava in qualche modo crearla la ricchezza. E qual è la ricetta di tutti i paesi poveri per creare ricchezza? È spremere i poveri. Tutti i paesi che vogliono creare un'industria, nella primissima fase, non fanno altro che spremere i contadini. Perché se i capitali non ci sono, bisogna formarli. E come si formano i capitali? Riducendo il tenore di vita, la capacità di consumo di questi strati. Bene, i contadini vivono soprattutto nel sud e quindi è il sud che paga maggiormente. Allora pensate alla politica fiscale dell'epoca, alla tassa sul macinato, la tassa sul grano. Bene, volendo molto brevemente citare i primi meridionalisti, Pasquale Villari, Franchetti, Sidney Sonnino, questi meridionalisti credono che il vero problema del Mezzogiorno sia la mafia, la camorra, la delinquenza, o in qualche modo il disinteresse della classe dirigente locale. I secondi meridionalisti fanno invece questi calcoli finanziari. Penso soprattutto a Saverio Nitti, Francesco Saverio Nitti, che si mette a fare i calcoli, dicendo: sì, è vero, i milanesi pagano più tasse, tenendo conto della singola città di Milano, ma il Sud nel suo complesso paga altrettante tasse, dopodiché il risparmio, tutto quel poco di risparmio che c'è in Italia, viene dirottato al Nord per creare queste famose industrie. Ecco, qui non è il caso di fare giudizi moralistici o stare a dire chi ci ha perso e chi ci ha guadagnato, era una scelta inevitabile, solo il Nord in quella situazione poteva fare l'industria. Ma i problemi quali sono? Perché mentre il Nord si sviluppava, il Sud andava sempre più indietro? Salto buona parte dello schema che mi ero preparato, penso al periodo del protezionismo, diciamo più o meno della seconda metà dell'Ottocento. L'Italia fa la scelta di diventare un paese moderno. Rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, peggio ancora rispetto all'Inghilterra, l'Italia è un paese arretrato, cioè è un po' come oggi i paesi tipo Albania, per capirci. L'Italia all'epoca decide di diventare invece un paese moderno, quindi dovrà fare un'industria. Ma qual è il problema di un paese arretrato che deve misurarsi con paesi avanzati? Facciamo il caso della Francia. Come poteva l'Italia creare industrie in grado di produrre prodotti sofisticati e così via, quando la Francia aveva 20-30 anni di vantaggio? quindi poteva produrre di più a costi più bassi e poteva produrre prodotti migliori. Nessuna fabbrica poteva farcene a reggere il confronto. La soluzione qual è? Chiudere le frontiere, impedire la concorrenza straniera. Che cosa succede? Che questo sistema chiuso favorisce gli industriali che stanno al nord e penalizza i contadini che stanno al sud. Perché? Perché la Francia, quando vede che non può vendere i suoi prodotti in Italia, fa la stessa cosa nei confronti dell'Italia. E cosa compra l'Italia, la Francia dall'Italia? Non prodotti industriali, le sue industrie sono migliori. Compra prodotti agricoli, quali? Le arance, il limone, l'olio, cioè esattamente i prodotti che si facevano nel sud. E quindi già il sud per questo è penalizzato. Ma c'è un altro aspetto. Al nord sono premiati i settori più avanzati, gli imprenditori o i grandi agrari di aziende capitalistiche, cioè quelli che investivano capitali. Nel sud sono colpiti gli strati più avanzati della borghesia locale, cioè quegli agrari che producevano coltivazioni pregiate e a carattere intensivo, le arance per esempio, o l'olio, cioè prodotti che richiedono anni e anni prima di dare frutti. Chi si avvantaggia? Il proprietario di terreni coltivati a grano, cioè i proprietari più arretrati, i latifondisti. Allora noi abbiamo un paradossale, perverso, quello che Gramsci chiama blocco storico, tra le forze più avanzate del nord e le forze più arretrate del sud. Ed è stato questo blocco storico che in qualche modo ha condizionato lo sviluppo, che viene chiamato dualistico, dell'Italia. Cioè lo stesso gruppo dirigente faceva avanzare il nord e faceva arretrare il sud. Ecco, non è che c'era un complotto che i settentrionali subdolamente volevano colpire il sud, è che quel tipo di modello di sviluppo ha determinato questa situazione. Su questo schema del protezionismo si è creato il sistema politico del giolittismo. Che cosa fa Giolitti? Giolitti cerca di favorire in tutti i modi la crescita dell'industria. Era una scelta saggia. Per farvi capire, all'epoca, prima del protezionismo e prima del giolittismo, l'Italia aveva gli stessi parametri economici della Turchia. Era un paese arretrato. Dopo quella scelta è diventato un paese europeo. Allora, Giolitti che cosa fa? Tutte le risorse, la gran parte delle risorse pubbliche, le spinge per favorire l'industria, che naturalmente sta al nord. Le risorse le drena dal sud. Non tanto per le tasse, perché per ottenere voti al sud, Giolitti crea una rete clientelare diffusissima, col sostegno dei cosiddetti ascari, cioè gli esponenti, la classe politica locale si faceva comprare, aveva la garanzia dai prefetti, dall'apparato statale, di poter fare comodo suo sul posto, in cambio votava per il governo. Per fare questo, il governo doveva distribuire soldi nel sud. La clientela senza flussi finanziari non si ha. Ma questo garantiva al governo una netta maggioranza e garantiva di dirottare tutte le risorse pubbliche al nord. Quindi c'era un gruppo locale che si avvantaggiava, ma diciamo come realtà territoriale era il nord che ricavava i maggiori vantaggi. Conseguenze di questa scelta. Non c'era soltanto, diciamo, un disprezzo dei gruppi alti nei confronti del sud, si creano problemi pure tra gli stessi stati popolari. Questo è il periodo in cui si sviluppa il Partito Socialista in Italia. Il leader del Partito Socialista all'epoca è Turati. Bene, Turati, cioè l'espressione di un partito il più popolare dell'epoca, che atteggiamento ha? Ha un atteggiamento di disprezzo nei confronti dei meridionali, involontario, psicologico, cioè lui vede il nord come la zona dello sviluppo, la zona in cui si ha la modernizzazione, e vede il sud come il medioevo feudale. Perché? Perché l'industria e quindi gli operai sono tutti concentrati al nord. E questo crea un'intesa di fatto tra Giolitti e Turati. Crea una contrapposizione tra gli esponenti dei contadini del sud, Salvemini, per esempio, o lo stesso Sturzo, cioè il Partito Popolare, quello che diventerà la DC, si pone invece in contrapposizione a Giolitti, ma finisce con andare in contrapposizione anche agli operai del Nord. Vediamo sempre periodo più recente. Prima guerra mondiale. La convinzione di Bossi o degli aspiranti secessionisti, la convinzione che il Sud non abbia mai fatto niente, cozza con alcuni dati di fatto. Prima di tutto la prima guerra mondiale. Trieste, Trento sono stati liberati, soprattutto con i meridionali. L'esercito italiano era un esercito di fanti contadini. Gli operai erano militarizzati, ma dovevano produrre cannoni, mitragliatrici, tutto quello che serviva all'esercito, e quindi dovevano restare sui posti di lavoro. I contadini sono chiamati a fare la guerra di trincea. La gran parte dei morti della prima guerra mondiale sono del Sud, e questo va ricordato, così come va ricordato quello che è successo nel Sud durante il fascismo. Intanto cominciamo a vedere chi era Mussolini. Adesso non voglio dare giudizi di carattere ideologico, ma mi ricordo gli slogan con cui Mussolini ha preparato la marcia su Roma. Gli slogan erano: la città della produzione, la capitale morale d'Italia, Milano, contro Roma ladrona. Roma ladrona era uno slogan di quegli anni. La libertà d'impresa contro lo Stato centralizzato. Il nord produttivo contro il sud clientelare e parassitario. Questi erano gli slogan, perché Mussolini rappresentava Milano, rappresentava i gruppi imprenditoriali di Milano. Dopodiché che succede? Mussolini, arrivato a Roma, preso il governo, si dimentica questi slogan antistataliste e anzi crea uno Stato fortemente accentrato, crea l'industria di Stato, l'IRI, la finanza di Stato, crea un'economia pubblica estremamente ramificata. Mussolini favorisce certi sviluppi di modernizzazione, ma la modernizzazione del nord è fatta tutta a scapito del sud. Vi faccio semplicemente notare certi elementi paradossali. Vabbè, intanto elementi seri, l'autarchia per esempio, no? L'obiettivo di puntare all'autosufficienza alimentare, cioè a puntare al grano, naturalmente favorisce i latifondisti del sud. Il grano non è un prodotto adatto al mezzogiorno, perché il grano che si fa nel sud costa 4 volte il grano che si fa in Germania o nelle pianure russe e così via. Il grano si fa nel sud semplicemente perché costa poco, si ha subito e richiede investimenti quasi vicino a costo zero. Ma invece per fare l'olio, per fare le arance, bisogna investire molto di più. Bene, l'autarchia impedisce il decollo dell'agricoltura meridionale. Vi faccio semplicemente ricordare l'aspetto più paradossale di quegli anni, la politica demografica, i premi che si davano alle famiglie numerose. Quel regime scatena una serie di guerre, per esempio l'impresa d'Etiopia o la stessa occupazione dell'Albania, dicendo: siamo troppi, dobbiamo cercare il posto al sole. Ma mentre si dice siamo troppi, poi si davano i premi a chi faceva 15, 16, 18 figli. Il che mi sembra paradossale, cioè noi dovevamo fare le guerre per dare da lavorare a famiglie numerose e poi intanto incoraggiavamo a farne altri di figli. Le guerre. Dunque noi avevamo un sud che voi non potete conoscere, cioè il livello di miseria, di fame, di malattie di quel sud, oggi fortunatamente, è qualcosa che ignoriamo. Oggi i Sassi di Matera sono un'attrazione turistica, cioè queste case che non sono altro che grotte, talmente umide che bisogna stare con dei pali a distanza dal terreno che è bagnato, per cui sotto, diciamo al livello del pavimento, dormono gli animali e i cristiani, come vengono chiamati, dormono su delle specie di amache fissate in queste pareti di grotte. Ecco, oggi questi famosi Sassi di Matera sono un'attrazione turistica, sono patrimonio universale, mondiale, l'UNESCO li garantisce. In quegli anni la gente ci viveva, non è che andavano a tirare i turisti. Capite quali grandi ricchezze ci stavano in questi posti? No, lo scopriamo oggi. Cioè, noi abbiamo fatto l'incetta di tutti i posti più miserabili, più poveri. L'Etiopia è considerato il primo o il secondo paese più povero del mondo. Cioè, c'è stato uno sciaro. Perché, in qualche modo, in nome dell'onore della patria, per decreto legge si era deciso che la questione meridionale non esisteva. C'è una velina del 31 di Mussolini dove si dà l'ordine di non usare mai sui giornali il termine mezzogiorno. Si era deciso che c'erano dei problemi, ma non esisteva un problema meridionale. Cerco di chiudere rapidamente. Che cosa succede con la guerra? Nella guerra, per una serie di vicende, il sud finisce con allontanarsi ancora di più dal nord. Perché? Perché le fabbriche del sud vengono distrutte. Napoli, per esempio, perde la gran parte del suo patrimonio industriale, un po' per i bombardamenti, un po' perché i tedeschi, prima di ritirarsi, distruggono tutto. Quando invece saranno liberate Torino, Milano, le città del nord, quelle fabbriche resteranno in piedi, resteranno pressoché intatte, un po' per accordi più o meno segreti tra tedeschi, inglesi e americani, un po' perché gli stessi operai le difendono, un po' perché quando Napoli viene abbandonata dai tedeschi, i tedeschi sono ancora forti, quando invece Milano si ribella, i tedeschi ormai sono in piena rotta. Quando Milano viene occupata, a distanza di pochissimi giorni cade anche Berlino. Beh, sta di fatto che alla fine della guerra l'industria del sud non c'è più, l'industria del nord c'è. Ed è un primo elemento. Secondo elemento, come si ha la ricostruzione dell'economia italiana? Con gli aiuti americani. Il famoso piano Marshall, o il cosiddetto first aid, primo aiuto, una serie di finanziamenti. Chi decide come si distribuiscono questi soldi? Medici torna a Quincy. Esponente politico liberale che esprime gli interessi degli industriali del nord. Questi soldi vanno tutti al nord. Era giusto fare così perché solo le industrie del nord erano in grado di avviare la ricostruzione, bisognava fare binari, ponti e così via. Però questi soldi americani non sono altro che, in base agli accordi, non sono altro che quello che gli americani hanno speso in Italia durante l'occupazione alleata restituita in dollari. Cioè, gli americani avevano speso ammalire, miliardi di ammalire per nutrire i soldati, per fare le spese, i vari servizi. Tutte le ammalire che hanno speso in Italia le restituiscono agli italiani in dollari. Beh, qual è il paradosso? Che gli americani le ammalire le avevano spese nel sud, a Napoli per esempio. E questo cosa aveva provocato? Un'inflazione terribile. Perché l'economia meridionale, già povera, si era trovata un mare di monete e i prezzi erano schizzati alle stelle. C'era stata un'inflazione pari al 1200%. Quindi l'economia meridionale era rimasta schiacciata da questa inflazione selvaggia. Dopodiché, tolta questa moneta cattiva, quella buona, i dollari, che non sono altro che i soldi italiani dati agli americani in forma di servizi, questi soldi vanno spesi, nel nord. Ricordo adesso brevemente, per chiudere, tutta la politica di interventi straordinari, Cassa del Mezzogiorno, questi 50 anni di interventi pubblici a favore del Sud hanno dato scarsi risultati. Beh, scarsi fino a un certo punto, ripeto, il tenore di vita del Sud è enormemente migliorato. Qual è il limite di questa politica? Uno, i soldi non sono stati quanti servivano. Pensate a quello che sta spendendo oggi la Germania per ricostruire la Germania, l'ex Germania orientale. È una somma che è pari a 10 volte quello che lo Stato italiano ha speso in 50 anni nel Sud. Due, gli interventi della Cassa del Mezzogiorno servivano per le infrastrutture, le opere pubbliche, non per le industrie. Cioè la scelta era, o evitiamo di creare fabbriche che fanno la concorrenza alle fabbriche del nord, perché le fabbriche del nord già devono sostenere la concorrenza straniera. Non creiamo problemi all'industria del nord creando industrie nel sud. A cosa serviva nel sud? Il consumatore, cioè aumentare i salari, i redditi, per consentire di comprare i prodotti delle fabbriche del nord. Allora, questo meccanismo ha sì migliorato le condizioni di vita del sud, ma non ha consentito al sud di essere autonomo. Qual è il problema oggi? Cioè, perché oggi c'è la Lega? Perché oggi questo meccanismo non può più reggere, perché noi ci troviamo con i famosi parametri di Maastricht. Cioè, se vogliamo fare l'Europa unita, dobbiamo mettere in ordine le finanze italiane. Quel meccanismo di sviluppo, che aveva un senso, però ha un costo. I famosi 2,5 miliardi di miliardi di debito pubblico accumulati dallo Stato italiano. Questo è il dramma di oggi. E per entrare in Europa bisogna mettersi a posto con i conti. Il famoso parametro del 3% del PIL, credo che lo conosciate tutti, ma insomma giusto per ricordarlo a tutti quanti, lo Stato non può spendere più del 3% della ricchezza italiana, cioè il prodotto interno lordo. Se non si rispetta questo parametro non si entra nella famosa moneta unica europea. Bene, perché allora c'è il leghismo? Perché molti dicono, ma noi siamo in regola, noi del nord siamo perfettamente in regola, la nostra ricchezza è perfettamente adeguata ai parametri europei, è il sud che non sta in regola. Noi possiamo tranquillamente entrare in Europa. Se invece dobbiamo provvedere anche al sud, rischiamo di non entrare in Europa. Il problema è che oggi c'è stato un processo di sviluppo economico per una non vi spiego il perché, già c'è stato. Talmente forte che il nord da solo esporta più dell'intera Germania messa insieme. La Lombardia è molto più ricca della Baviera. Il famoso nord-est ha una capacità di produzione immensa, supera abbondantemente i livelli giapponesi. E significa che oggi singole province del nord-est da sole producono più dell'intero mezzogiorno e non esportano più nel mezzogiorno, come era fino a 20-30 anni fa, esportano fuori. Cioè il mezzogiorno non serve più neanche come mercato di consumo. Allora, soluzione. Come si esce da questa situazione? Perché il rischio è che se non si riesce a entrare tutti in Europa, la secessione può diventare inevitabile. La soluzione è semplicemente questa, che lo Stato deve spendere di più, ma deve spendere nel Sud semplicemente per investimenti produttivi, deve tagliare le spese per sostenere il reddito, deve invece aumentare le spese per creare fabbriche. E noi, dal canto nostro, dobbiamo puntare su tre punti. Uno, la preparazione professionale, perché servono addetti, esperti, periti per le fabbriche. Il paradosso del mezzogiorno è che di fronte a un numero enorme di disoccupati, le aziende non riescono ad aprire, le aziende del nord non aprono nel sud, perché non trovano manodopera. Cioè quello che serve sono periti tecnici veri, non diplomati, periti. Servono esperti nell'uso della fiamma ossidrica, insomma tutte quelle figure professionali che spingono le aziende del nord, che non riescono più a trovare manodopera nel nord-est, a trasferirsi in Slovenia, in altri posti, e non nel sud. Due, bisogna eliminare mafia, camorra e clientela, che sono i principali motivi che scoraggiano gli investimenti esterni. Terzo, creare una rete di servizi. Cioè una fabbrica, un'azienda ha bisogno di rete informatica, di strade che funzionino, servizi elettrici che funzionino, tutto quello che il nord ha e che noi non ancora abbiamo. L'opportunità che abbiamo nel mondo c'è stata una rivoluzione industriale, l'informatica per esempio. L'innovazione oggi sta sostituendo la produzione. Allora, poiché si parte, paradossalmente, si parte tutti da zero, questa rivoluzione informatica consente anche a paesi che non hanno un'esperienza, una tradizione industriale, di mettersi alla pari con paesi più avanzati. I paesi che hanno il più alto tasso di sviluppo nel mondo oggi sono i paesi asiatici come le Filippine, la Corea del Sud, Taiwan, Singapore. Sono paesi che non hanno una tradizione industriale, ma hanno avuto la capacità di sfruttare l'innovazione, cioè queste regole nuove. Ecco, se è stato possibile per questi paesi, è possibile anche per il Mezzogiorno. Purché capisca che non può più continuare a chiedere semplicemente l'aiuto da Roma e deve impegnarsi a usare tutte le sue risorse.